morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che ovviamente stamattina ha aperto con l'inno iraniano per una serie di motivi, non ultimo ovviamente l'attentato al leader Raisi di cui parleremo a lungo, ma anche perché c'è una spiegazione che poi il nostro Franco Iapelli, buongiorno Franco,
buongiorno,
ci
buongiorno.
Racconterà nel dettaglio. Intanto andiamo a raccontarvi che cosa è accaduto in questo weekend, perché ci eravamo lasciati con un altro attentato, quello che ha coinvolto il premier slovacco Fico, e quindi avevamo fatto una lunga disamina su quello che era ed è stato ovviamente il sommovimento che c'è stato anche lì in un paese europeo per questo attentato a questo personaggio. Poi ovviamente passato il weekend ci risvegliamo con un Medio Oriente che continua a tremare, con da una parte il premier, appunto il presidente iraniano Raisi, che perisce in un incidente con l'elicottero, tutto da dipanare anche nella sua dinamica, perché non si è capito esattamente che cosa sia successo. Qualcuno ovviamente, i complottisti per primi, ma anche noi alziamo un po' il sopracciglio rispetto alla dinamica che viene raccontata, pensando che ci possano essere altri tipi di responsabilità su quell'incidente. E dall'altra parte il PM, il procuratore generale dell'AIA, che sostanzialmente ha lanciato una, possiamo chiamarla una fatwa, in ovviamente giudiziaria: arrestate Netanyahu e Sinwar, che sono i due personaggi che diciamo chiave del nuovo conflitto Israele-Palestina. Allora Franco, è un po' una situazione complessa, ma intanto io ti leggo le prime pagine dei giornali, perché almeno così facciamo un primo quadro della situazione. Chiesto l'arresto per Netanyahu e i capi di Hamas, è il titolo del Corriere della Sera. Raisi è morto, l'Iran diviso tra lutto e proteste. Il Sole 24 Ore, piano casa, ma la mappa degli interventi. Ma intanto c'è la Corte dell'AIA, il PM chiede l'arresto per Netanyahu e i dirigenti dirigente di Hamas, mentre l'altro a titolo è Iran, la morte di Raisi alimenta tensioni, ma il regime fa blocco e non potremmo pensare niente di diverso. Più o meno i titoli sono tutti quanti uguali, La Stampa, L'AIA, Israele come Hamas, crimini contro l'umanità. E poi ancora il resto del Carlino, la procura dell'AIA, arrestate Netanyahu perché che possa essere, come dire, colpito Sinwar, che è il capo storico, cioè storico, che è il capo carismatico di Hamas, poco importa, ma che il presidente israeliano finisca sul banco degli imputati come prima persona da diciamo arrestare è qualcosa che ha destato veramente scalpore. Poi anche lì andremo poi a approfondire. Elezioni, dice il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia e PD scendono 3 milioni e Renzi all'1,5% per sé, ovviamente. Ancora il Messaggero, l'AIA chiede l'arresto di Netanyahu, l'ira di Biden, vergogna, ma intanto la verità, Gentiloni smonta le balle di Giuseppi, che sarebbe Giuseppe Conte, lo scontro per la supremazia nel centro-sinistra entra nel vivo, ma entra nel vivo perché? Perché c'è il terrore di Giuseppe Conte di finire alle prossime elezioni ben 10 punti sotto il PD di Elly Schlein, e questo ovviamente renderebbe gli equilibri all'interno del centro-sinistra ancora più fragili rispetto a quelli del centro-destra post-elettorale. Vogliono arrestare Netanyahu, dice il giornale, follia all'AIA, Israele come Hamas, crimini contro l'umanità. Qui il giornale la prende un po', come dire, gli dà d'aceto, io dico in questa,
diciamo,
maniera.
Prende platealmente posizione,
è un po' troppo, secondo me troppo spostato verso la parte israeliana. Il Manifesto capo d'accusa con la faccia di Netanyahu in bella vista, e anche lì l'Unità, Raisi in Iran non contava nulla, dice. Beh, insomma, questo bisognerà poi vederlo, il bivio della storia, ecco, sì, forse il Riformista ha inseccato questo titolo facendo vedere Netanyahu e Raisi, il bivio della storia è esattamente questo, sta tutto lì, e su questo poi andremo a raccontare, ma in realtà andremo a raccontare anche di Fleximen, che è stato finalmente come dire catturato, finalmente non saprei
finalmente
neanche
dire
quello
che mi sembra,
esatto,
pleonastico,
ma
lo ritiro
il finalmente. Poi però è un personaggio tutto da approfondire questo. Poi,
anche Robin Hood aveva dei difetti,
assolutamente. Poi il problema dei balneari, il Consiglio di Stato che ribadisce che devono essere messe a gara le spiagge statali, ma ovviamente il governo fa blocco su questo e non se ne fa di nulla, almeno fino alla prossima stagione. A luglio l'Italia rischia una procedura di infrazione per il debito, c'è lo spettro del famoso MES che noi conosciamo molto bene per averlo visto applicato in Grecia, ma nello stesso tempo c'è un discorso del Fondo Monetario Internazionale che sta dicendo che se non cambiamo rotta probabilmente il baratro, come lo chiama la Fornero, ma per altri motivi, è proprio dietro l'angolo.
Aria di troica
su di noi. Furto a casa di Salvini, ma anche lì un furto molto strano, poi andremo anche lì ad approfondire. E in ultimo, appunto, gli equilibri nel centro-sinistra, mentre Miccichè è di nuovo sotto inchiesta, governatore RAS di Forza Italia nel sud, usava l'auto blu anche per trasportare il gatto. E povero gatto, perché non doveva essere trasportato con l'auto blu, non si capisce.
A me sembra, scusa se te lo dico, un po' esagerata sta storia.
A me sembra una gran minchiata, come si dice, ma insomma
una miccicata.
Bene, allora Franco, cominciamo dal tema dei temi.
Beh, intanto spieghiamo, scusa Elena,
sì,
spieghiamo,
no,
perché
esatto,
abbiamo messo l'inno nazionale iraniano, non era per esaltare la Repubblica
Mamma
Islamica
mia.
Che
Mamma
onestamente
mia.
Da noi laici ci sta in grande gran dispitto, se vogliamo, sì, se vogliamo essere proprio onesti. L'abbiamo messo perché fu al centro di una querella, anche sì, abbastanza seria, chiamiamola diplomatica, all'epoca nel 2022, all'epoca dei mondiali nel, sì, Qatar, quando la nazionale iraniana, mm-hmm, proprio per protesta contro il regime degli Ayatollah, mm-hmm, si rifiutò di cantare l'inno nazionale iraniano. Successe, okay, ovviamente un macello, sì, poi partirono come era fatale, mm-hmm, perché sì, l'atto di coraggio in effetti fu aperto, manifesto e encomiabile, mm-hmm, però insomma, come si dice, ognuno a questo mondo, come diceva Longanesi, sulla bandiera nazionale andrebbe scritto il motto tengo famiglia,
tengo famiglia,
tengo famiglia. Anche i calciatori iraniani avevano famiglia, quindi i ricatti e le ritorsioni che arrivarono ai familiari rimasti in Iran furono notevoli, tant'è vero che poi alla fine si trovò un accordo e nelle partite successive, diciamo, i calciatori obtorto collo,
certo,
proprio, ma
certo,
obtorto collo,
molto corto,
anche per salvare il medesimo collo, cantarono quest'inno. Ma insomma, se ne parlò parecchio, perché era proprio la spia di un malessere abbastanza plateale quando si arriva a questo punto.
Beh, io direi una cosa però, Franco, allora, Raisi non era sicuramente amato, anzi era odiato dal popolo, considerato un boia, però ovviamente lì c'è una situazione di ricatto, come dicevi tu, spaventoso, per cui anche al di là delle quelle che sono proteste come questa di cui abbiamo raccontato, abbiamo dato conto di testimonianza in momenti particolari, poi in realtà questo regime degli Ayatollah non riesce a scalzarlo nessuno.
Ma è un mistero, è un mistero. Guarda, sai perché? Perché esistono delle notizie che ritengo contraddittorie. Allora, tanto per cominciare, in una maniera o nell'altra bisogna dire che ovviamente tutto fasullo, se noi abbiamo accusato Putin, Orban di elezioni taroccate eccetera,
dall'altra
che secondo me
dilettanti,
ma che dilettanti, era di una limpidezza assoluta in confronto a quelle iraniane, certo. Dico, però in Iran si vota male, bene, non lo so, anzi sicuramente male, ma si vota. Alla notizia della morte di Raisi hanno esploso in alcuni quartieri, hanno fatto i fuochi artificiali, cioè la gente è andata sui balconi a dire è morto il boia e così via, cioè cose che dice, ma come è possibile in questo, sì, in questo contesto, in questo regime? Lui era odiatissimo, hai perfettamente,
sì,
ragione, perché
odiato,
ha firmato migliaia di condanne a morte,
certo,
proprio dice i giornali benevoli dicono da magistrato, da carnefice,
anche perché erano processi veramente farsi.
Però io adesso vorrei, siccome diamo un'informazione il più possibile completa, ti vorrei citare il Corriere della Sera con un articolo di Viviana Mazza,
sì,
da New York, che zero inizia il pezzo. Così risponde Valis Nasr, politologo iraniano-americano della John Hopkins University ed ex consigliere dell'amministrazione Obama, quando gli chiediamo quali implicazioni abbia la morte del presidente Ebrahim Raisi per i rapporti tra l'Iran e l'Occidente. La risposta è la seguente: non ci sono implicazioni dirette, il tono e la condotta delle relazioni non erano determinate da Raisi, non è la sua morte a determinare un cambio di direzione, anche se il paese sarà impegnato in questioni interne e in tal senso ciò potrebbe cambiare alcune cose. E adesso le elezioni iraniane si terranno prima e non dopo quelle americane, e questo è un passaggio importante.
Sì.
Potenzialmente ciò renderà più facile una decisione sul tipo di relazioni con Teheran per il presidente USA dopo novembre. Inoltre la morte di Amir Abdollahian significa che per il momento il ministro degli esteri è il vice ministro Ali Bagheri Kani, ovvero un diverso interlocutore per l'Europa e gli Stati Uniti. Tuttavia Brett McGurk solo due giorni fa l'aveva incontrato in Oman, è anche l'attuale negoziatore sul nucleare. Insomma, finché non sappiamo chi è il prossimo presidente iraniano e quale sarà l'atteggiamento in politica estera, la morte di Raisi in sé non ha alcun impatto.
Ma certo, perché non sappiamo, ma sappiamo perfettamente invece che ci andrà un personaggio che è
bene in un regime di continuità,
esatto,
è quella che loro chiamano l'ultradestra del regime. Ma esatto. L'ultradestra del regime qui ha un significato completamente diverso da quello che noi attribuiamo, anche perché destra e sinistra, come tu sai, sono concezioni e vocaboli che risalgono alla rivoluzione francese, quindi è una cosa tipicamente occidentale,
certo.
Che in Iran non ha, dire destra e sinistra non ha alcun significato,
no,
insomma,
non ha significato.
Il problema è semplicemente concezione laica e concezione religiosa,
certo.
Cioè il problema è la teocrazia, non è la destra e la sinistra.
Secondo me poi anche lì la teocrazia serve a una finalità ben precisa, no? Quella del controllo del territorio, del potere attraverso...
Io non voglio, per carità, però da qualche indiscrezione, da qualche così contatto con iraniani, eccetera, sembra che siano... gli Ayatollah non siano immuni da una colossale corruzione, eh?
Assolutamente, cioè, sì, assolutamente.
Cioè Allah, vabbè, è grande, Maometto è il suo profeta, però insomma qualche affaruccio lo fanno pure loro.
L'uomo chiave è Khamenei,
non è Khamenei.
E resta sempre lui, invecchiaccio cattivo che vorremmo vedere attaccato al pennone più alto, però sembra inscalfibile questo, quindi sembra anche che ovviamente, sai, se fosse così, cioè è così detestato all'interno del paese, eccetera, però rimane lì in maniera granitica, quindi vuol dire che è protetto bene, no? Anche forse da potenze straniere. Allora,
ricordiamoci una cosa, che a combinare casini, chiamiamoli un termine un po'. Così a combinare i casini molte volte sono state le stesse nazioni occidentali.
Certo.
Ricordiamoci che Khomeini venne foraggiato a Parigi dalla Francia e che tornò su un aereo di linea dell'Air France messo a disposizione dal governo francese. Insomma, cioè, voglio dire, insomma, perché magari avevano tutto l'interesse a destabilizzare lo Shah per motivi magari anche petroliferi.
Certo. Allora, Franco, è di tutta evidenza che questa notizia della morte, per quanto assolutamente fortuita, di Raisi...
Beh, assolutamente fortuita, lo dici tu.
Sì, questo lo dico io, certo. Diciamo così, poi anche perché sia io che te conveniamo che invece troppo fortuita non lo è per niente.
Sospendiamo
il giudizio. Diciamo che è accaduto e poi sulle motivazioni andremo a vedere, anche perché se veramente non sposta niente questa morte, poi
dice,
mi domando...
Perché l'hanno fatto? Attentato non avrebbe senso.
Non avrebbe molto senso. Gli avvertimenti, ecco, dal punto di vista dell'avvertimento ci sta, anzi lo vedo come molto, molto probabile come possibilità. Poi bisogna vedere quel tipo di avvertimento è, probabilmente qualcosa che ancora noi non riusciamo bene a decriptare, però è di tutta evidenza che insomma qualcosa, comunque questa morte, un piccolo terremoto lo ha creato. Poi non cambierà niente, però vedremo anche che cosa succederà. E va di pari passo però questa notizia con Appunto, la morte di Raisi, che qualcuno addirittura ha subito detto è stata per la mano del Mossad. Sì, vabbè, insomma, poi bisognerebbe anche dimostrarla sta roba. Qualcuno ovviamente già pensa che però i primi a gioire per la morte di Raisi saranno stati sicuramente gli israeliani, non ci sono dubbi. Ma a proposito di Israele, ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa notizia della Corte Suprema dell'AIA, che ha chiesto l'arresto di Netanyahu e del leader di Hamas. Si tratta, e prima ne parlavamo prima della messa in onda di Sestante con Franco, di una di qualcosa di molto mediatico e di poco concreto, perché attenzione, stiamo parlando di un tribunale che sul fronte internazionale conta poco niente, l'AIA, possiamo dirla così?
Ma sai, io la mia disistima nei confronti di quasi la totalità delle istituzioni internazionali è pressoché totale, cioè risale, visto anche i miei, come si può dire, le mie convinzioni ideologiche, chiamiamole ideologiche no, politiche. E a me dai tempi della Società delle Nazioni, che sta roba proseguita con l'ONU, che lasciamo perdere, insomma, anche queste molte volte le famose risoluzioni dell'ONU mi sembrano proprio acqua fresca, esercitazioni dialettiche e così via. E poi ti dico con estrema franchezza che io sono contrario a queste forme. Come si può dire, i tribunali internazionali secondo me sono mere opere di propaganda che servono esclusivamente, ecco, da un punto di vista propagandistico. Ma da un punto di vista sostanziale non cambiano assolutamente niente. Se fosse per loro arresterebbero Putin, arresterebbero
La dice lunga anche dell'aspetto, vogliamo dire anche un po' glamour della situazione, che una delle avvocate che è stata chiamata, la moglie di George Clooney, la mitica Amal. Che insomma, è un avvocato sicuramente di grande rilievo, è sicuramente molto brava, però c'è, insomma, è molto, ha un aspetto appunto glamour la sua presenza lì, quindi fa pensare che insomma a qualcosa, che ha una sceneggiata.
La prossima volta il resoconto del processo lo pubblicano su Vogue,
Proprio per questo motivo, però questo fa capire tante cose. Allora, che c'è una comunità internazionale che comunque ormai ha preso, non solo a equiparare Netanyahu al carnefice del 7 ottobre, sto parlando ovviamente dell'uomo di Hamas, ma anche e soprattutto stiamo parlando di Sinwar, questo personaggio brutto anche come aspetto, ma stiamo parlando di quello che è Israele in questo momento e che cosa rappresenta Israele per la comunità internazionale. Si sta propagando in maniera molto, diciamo molto forte, un odio nei confronti di Netanyahu, non di Israele, ma di Netanyahu e del suo governo.
Non sono d'accordo con te.
Vabbè, io credo che sia più legato alla persona che al popolo. Poi lasciamo perdere che gli ebrei stanno un po' sulle scatole a
no,
morte.
No, io
però
sto notando che sono tutte manifestazioni, se vuoi così, io cerco di vederle da un punto di vista obiettivo, non sto prendendo posizioni politiche a favore o contro, per carità, ma a me sembrano venate veramente da molto antisemitismo, in tutto il mondo, sto parlando in tutto il mondo, cioè sì, i palestinesi, ma il responsabile viene considerato il popolo israeliano, perché cioè Netanyahu va bene, ma dei coloni ne vogliamo parlare? Parliamoci chiaro, oltre la strage di Gaza e tutto quanto, ci stanno dei filmati e delle foto raccapriccianti, cioè ti spiego alcuni particolari, oltre quelli, i massacri, le carneficine, ma i coloni che mettono i massi sulle strade per impedire l'arrivo degli aiuti alimentari, i bambini israeliani che prendono i sacchi, le buste di aiuti e le distruggono per non darle ai bambini palestinesi. Insomma, mi sembra qualcosa. Comunque ti vorrei,
sì,
ritorniamo, diciamo, alla valutazione politica. Mm-hmm. È una valutazione politica grossa, c'è in questo discorso.
Mm-hmm.
Che la Corte dell'Aia, tutto sommato, è stata sempre abbastanza filo-occidentale, se mm-hmm. vogliamo, dai tempi di Milosevic, al-Bashir e così via.
Sì, sì.
Questa è la prima volta che viene condannato, diciamo, una nazione vicina all'Occidente, quello che viene considerato il bastione dell'Occidente nel Medio Oriente, cioè l'alleato per antonomasia degli Stati Uniti, cioè ne sono usciti fuori evidentemente pressati dall'opinione pubblica mondiale, come giustamente hai detto tu, ne sono usciti fuori praticamente con un cerchio alla botte.
Sì, un colpo, cioè, sì.
Colpo al cerchio e colpo alla botte.
Esatto.
Condanniamo Hamas per poter condannare Israele, perché se non si condannava Hamas
non si poteva condannare. Sì, sì, questo sono, io sono su questo sono d'accordo con te, e però ti dirò di più. Prima ne parlavamo prima di entrare, diciamo, in diretta, su questo discorso che riguarda proprio il presidente israeliano, che ovviamente dentro il paese non è amato, da come dimostrano poi anche le manifestazioni che ci sono state nei giorni scorsi a Tel Aviv, che sono solamente gli ultimi di una lunga serie. La sua tenacia e pervicacia nel voler proseguire un conflitto che poteva in realtà aver già toccato il tavolo diplomatico più volte, perché il suo potere e quello dei falchi che lo circondano è esplicitamente legato alla prosecuzione della guerra, insomma, fa capire che c'è molto fastidio per questo personaggio nel consesso internazionale. Ci domandavamo con Franco, prima dell'ingresso in trasmissione, se e quanto Netanyahu sarebbe, insomma, quanto resisterà ancora fino a dopo le prossime elezioni americane, sostanzialmente, perché di tutta evidenza che Trump, se verrà come si immagina eletto presidente degli Stati Uniti, potrà essere per Netanyahu un alleato prezioso, un supporto. Poi vediamo anche come, ma le elezioni di novembre sono lontane. In più il potere negli Stati Uniti si prende a gennaio, non a novembre con le elezioni, quindi stiamo parlando di un tempo lunghissimo, non un anno ma almeno 10 mesi buoni. E quanto può resistere Netanyahu ancora in questa foggia di presidente? Per 10 mesi sono lunghissimi in momenti come questi, dove ovviamente lo scenario internazionale cambia, e lo vediamo anche a causa di incidenti di percorso, insomma.
Sì,
incidenti,
certo.
Beh, continuiamo a chiamarli.
È tutta una situazione instabile, quindi stabilire quanto potrà resistere Netanyahu è un po'... Dunque Netanyahu intanto la risposta è abbastanza semplice, anche se non risolve nulla. Quanto resiste? Fino a che dura la guerra. Tanto la guerra è l'elisir di lunga vita del governo Netanyahu.
Ah beh, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, però... Io credo che la comunità internazionale...
Ma la comunità
possa...
internazionale è un discorso. L'opinione interna di israeliana non è come la vogliono dipingere, almeno non che ci sia molto malumore, soprattutto per come è stata gestita la questione degli ostaggi, verità. Ma che, diciamo, buona parte dell'opinione pubblica vuole dirlo, ma favorevole a questo genocidio, parliamoci chiaro, perché genocidio
certo,
si chiama, insomma. E così via, non è da sottovalutare. Poi un'altra bella iniezione, diciamo, di fiducia, di popolarità, gliel'ha data proprio questa condanna dell'AIA. condanna dell'AIA che ha ottenuto due scopi: primo, di far indignare gli israeliani, come si sono permessi, poi o si chiama Netanyahu o si chiama, che ne so, Golda Meir,
sì, oh,
per dire certo, una certo. Che all'opposto una laburista e così via, cioè non vi dovete permettere di condannare il primo ministro di Israele e soprattutto di equipararlo a quello straccione arabo di Hamas, che stiamo scherzando. E l'altra cosa, tieni presente che anche Biden, per quello che oramai conta Biden, da un punto di vista aterosclerotico, dico, per quello che conta Biden, pure Biden ha protestato per la condanna di Netanyahu, cioè che tu sai che Biden è diventato molto critico negli ultimi tempi.
Sì, però ci sono cose che secondo me gli rompono un po' le uova nel paniere, questa per esempio è una, cioè nel senso che lui probabilmente sta cercando di tessere una tela con Netanyahu per tenerlo a freno in molte situazioni, e poi arrivano queste cose a livello mediatico che sono sicuramente delle condanne, però che comunque
appannano un'immagine.
Esatto.
Sì.
E quindi probabilmente lui dice, vabbè, state buoni se potete perché io ci sto lavorando. In realtà è poco credibile questo discorso di Biden che ci sta lavorando, perché non ci sta in realtà lavorando nessuno, perché come si arriva a un tentativo, anche uno spiraglio, seppure minimale, di possibilità di apertura del tavolo diplomatico, immediatamente quello dice no su qualcosa, perché appunto, dicevamo prima, il conflitto è il motivo della sua sopravvivenza. Tornando invece al discorso Khamenei, la morte del presidente Raisi non cambia niente, perché dice la stampa, ma lo dicono anche altri giornali, il regime potrebbe indurirsi perché Teheran teme il dissenso ma non rinuncerà mai alle ambizioni regionali dal Libano allo Yemen. E questo fa capire che probabilmente c'è qualcuno nel contesto internazionale che questi appetiti di questi bambacioni vestiti di nero non lo gradisce, perché Libano e Yemen, cioè Libano vuol dire avere, come dire, un piede all'interno del, per esempio, del Mediterraneo. Per lo Yemen non ne parliamo neppure, ma ormai lo Yemen è un po' palla persa, però non si può ulteriormente destabilizzare quel territorio in favore degli iraniani, perché insomma
però c'è pure chi fa il tifo per gli iraniani,
certo.
Cioè, mi sembra su Putin non c'è da discutere, cioè, penso che sia schierato accanto agli iraniani in una maniera totale,
Putin
definitiva.
Sta sempre dalla parte sbagliata, ovviamente.
Ma perché sbagliata? Cioè, sta da una parte. Cioè, io evito, onestamente.
Beh,
evito,
io non
i
posso
giudizi.
No, io sull'Iran non do un giudizio.
Ma figurati, ma lo sai, a me solo il fatto che è una cosa teologica, che è una cosa, ripudia proprio al mio sentire laico, figurati, una cosa, a me mi stava bene tutto, lo Shah, la Savak, tutto quello, basta che non era una cosa clericale. È venuto questo col turbantone, lasciamo perdere, su.
Ma è un modo per,
io però
la religione, come al solito, è un modo per tenere, per comandare, no?
Lo sappiamo, cioè lo sappiamo, è una valutazione che almeno noi abbiamo sempre fatto. Il discorso è un altro, però, che devi scindere la attuale leadership dell'Iran dall'Iran come nazione e le sue pulsioni, chiamiamole così, geopolitiche, eccetera. E lì il discorso, come ti ho detto, si trova accanto la Russia di Putin, e poi è tutta un'altra cosa, insomma, voglio dire, stiamo al famoso scontro di civiltà, quella è la civiltà ortodossa, questa è un'altra cosa, e alla Turchia.
Sì, esatto.
Lì c'è questa tenaglia di praticamente alleati, dell'Iran, che non è che l'Iran, sai, qua, là, no, l'Iran ha delle mire espansionistiche e te l'ha dimostrato facendo scoppiare la guerra in Medio Oriente per mettere i bastoni tra le ruote al famoso patto di Abramo, che avrebbe visto la pacificazione tra l'Arabia Saudita e Israele.
Certo, l'Iran, poi lo dobbiamo dire, è un paese enorme, perché da una parte c'è il Golfo Persico e quindi controlla diversi passaggi. Dall'altra parte, se effettivamente tramite Libano e Qatar riuscisse poi a arrivare anche da altre parti, però potrebbe avere addirittura lo sbocco sul Mediterraneo.
Tieni presente che intanto è un paese ricco, per il semplice motivo che, ecco, poi tutti gli Hezbollah, le varie propaggini sciite all'estero evidentemente vengono finanziate, e finanziate molto bene.
Certo.
Quello che ti stavo dicendo è che è anche una potenza militare di tutto rispetto, non è che stiamo parlando dell'esercito di Masaniello,
stiamo parlando,
questi finora hanno menato a tutti, insomma,
ma sicuramente.
Agli iracheni, a Saddam, dopo la caduta dello Shah pensavano che fossero allo sbando, diciamo, ce ne facciamo un sol boccone,
manco per niente.
E questo dal punto di vista, e tieni presente che, ritornando al discorso di prima, stiamo anche altre potenze militari di tutto rispetto, dalla Russia, che è ovviamente quello che è, o a un'altra potenza mondiale a livello di esercito, è la stessa Turchia, che è uno dei primi eserciti del mondo.
Certo. Io leggo Caracciolo, Lucio Caracciolo, su diversi giornali: la morte di Raisi, dice, non cambierà la storia dell'Iran, perché sta già cambiando. Se osserviamo insieme la crisi che scuote il governo di Israele mentre ne lacera gli apparati e l'incertezza sul futuro del regime iraniano, constatiamo che una guerra atomica in Medio Oriente è ipotesi estrema, però ormai inaggirabile nelle matrici di sicurezza regionali. Questo spiega l'attivismo diplomatico americano su entrambi i fronti, obiettivo bloccare la scalata militare nella regione prima che finisca fuori controllo. Io ovviamente credo che sia una delle analisi più lucide che ho visto in questi giorni. Allora, lasciamo questa pagina internazionale, non perché non ne potremo parlare ancora a lungo, possiamo, come dire, farci una trasmissione intera, ma dobbiamo anche dare conto delle altre notizie, e in particolare di alcune notizie economiche, mentre ovviamente c'è una stasi della politica in attesa delle elezioni europee, perché oramai mancano pochissimi giorni. Oggi è il 21, si vota l'8 e il 9 di giugno, oggi è il 21 di maggio, quindi è ovvio che c'è, come dire, la tensione dei partiti è tutta collegata a non alzare l'onda, come si suol dire, cioè non creare delle notizie che poi in campagna elettorale possano ripercuotersi in maniera feroce contro quelle che sono appunto dei partiti che si confrontano a livello proporzionale, quindi tutti contro tutti. Però c'è l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, che si unisce a quello di una probabile procedura di infrazione che a luglio potrebbe colpire l'Italia da parte dell'Europa, tutte e due per lo stesso identico motivo: l'eccesso di debito pubblico. Il Fondo Monetario ieri ha messo in guardia l'Italia sui conti pubblici, sul lavoro e fisco, in pensione più tardi, stop ai vitalizi anticipati e giro di vite sul bonus a pioggia. In pensione più tardi perché, dicono, con questo sistema economico non regge il sistema e non regge il discorso della, come possiamo dirlo, non regge il sistema pensionistico così a ripartizione, così come è stato creato in tempi non sospetti, perché non ci sono nuove generazioni che danno soldi per sostanzialmente sostenere un popolo di vecchi e quindi di persone, di pensionati. non c'è lavoro, questo lavoro è povero, e nella povertà estrema del lavoro non ci sono quindi contributi per pagare le pensioni di persone che all'epoca invece andavano in pensione con il retributivo e quindi hanno delle pensioni anche talvolta importanti.
C'è la solita,
c'è la solita Elsa Fornero che come tu ripete la stessa litania, è la stessa cosa, bisogna assolutamente pensare alle nuove generazioni. Io dico anche alla signora Fornero che può darsi che invece di pensare alle nuove generazioni bisogna cambiare il sistema, e che probabilmente potrebbe creare una frattura molto importante, però insomma questo sistema pensionistico non regge più, quindi bisogna cambiare il suo modello. Probabilmente il contributivo contribuisce, perdonate il bisticcio di parole, a rendere meno pesante l'attuale situazione, perché col retributivo ormai quasi non va quasi più in pensione nessuno, io probabilmente ci andrò ma sono una delle ultime. Cosa succede? Succede che ovviamente questa congiuntura economica non fa il gioco di Giorgia Meloni, che si trova da una parte con una procedura di infrazione a Bruxelles che potrebbe partire proprio subito dopo le elezioni, che lei ovviamente spera di ridisegnare anche attraverso l'ausilio di Marine Le Pen, perché ieri abbiamo visto che comunque tra le due c'è una interlocuzione e quindi si spera di cambiare il modello dell'Europa. Ieri c'erano dei sondaggi che giravano, quindi U-Trend, e per pochi seggi allo stato dell'arte potrebbe cambiare il segno dell'Europa, nel senso che potrebbe passare verso la parte di centrodestra, ma stiamo parlando di pochissimi seggi, quindi è una cosa molto molto ballerina. Detto questo, è ovvio che o cambia il colore dell'Europa oppure per Giorgia Meloni sono, come si dice, cavoli amari. Cosa ne pensi, Franco?
Come dicevano una volta, consentimi la vecchia citazione latina, hic Rhodus hic salta, era una frase che era scritta nelle vecchie mappe del mondo classico, che nel Mediterraneo c'era l'isola di Rodi e poi non si sapeva che c'era dietro e così via, e quindi poi scrivevano i cartografi dell'epoca, scrivevano hic Rhodus hic salta, quindi cioè,
dopo
Rodi si sa che c'è, insomma. E qui è la stessa cosa, Europa così non funziona. Europa, onestamente, lasciamo perdere il nostro debito, cioè lasciamolo perdere magari, dico il nostro debito pubblico che ce lo stanno, siamo stati colpevoli noi, l'abbiamo fatto lievitare, l'abbiamo fatto crescere, tutto quello che vuoi. Però l'Europa,
noi no, l'Europa, un altro prima di noi.
Sì, ma l'Europa ci ha strangolato. L'Europa ci ha strangolato per. È inutile che facciamo il discorso della storia economica, del divorzio Banca Italia Tesoro, eccetera. Se no ci facciamo notte qui, eccetera.
Certo,
il discorso è un altro, sì, in estrema sintesi te lo do. Noi siamo campati più di 50 anni prima di questa.
Sul debito?
No, non siamo campati sul debito, ti stai sbagliando. Mia pregevole mentore, mio pregevole mentore. Lo dico al maschile perché non so come fa al femminile.
Può darsi che sia un neutro, Può darsi che sia un neutro.
Non lo so perché mi viene mentitrice, ma non
no,
vorrei
ma
offenderti.
No, mentitrice mai.
Una mentora. Dico la verità è che noi siamo campati benissimo 50 anni con le svalutazioni.
Certo, sì.
Allora la gente confonde la svalutazione con l'inflazione, che non c'entra assolutamente niente.
Non c'entra niente.
L'unico effetto della svalutazione è che quando vai all'estero la tua moneta vale di meno e quindi paghi di più, ma all'interno non cambia assolutamente niente. Cioè la svalutazione non è che fa lievitare i prezzi in Italia o roba del genere, però cosa fa la svalutazione? Sui risparmi, su tante cose, influisce, eccetera.
Ma adesso influisce anche sul mercato, perché la maggior parte dei prodotti che vengono dall'estero li paghi il doppio, quindi per forza un'eventuale svalutazione avrebbe dei riflessi sui prezzi. Vai al supermercato a prendere e comprare le banane.
No, mi dispiace, ma il mio passato di giornalista anche economico, nel senso che costavo poco, ma no, sto scherzando, dico no, non è così. Ritorniamo sempre al discorso di questa confusione tra inflazione e svalutazione. La svalutazione significava semplicemente che cominciavamo a esportare molto di più. Questo significa perché i nostri prodotti costavano di meno. E noi in alcuni settori eravamo leader mondiali. Per esempio, la gente non lo sa, ma noi eravamo e forse siamo ancora leader mondiali nel settore delle macchine utensili. Cosa sono le macchine utensili? Sono le macchine che vengono fabbricate per le fabbriche, per le macchine industriali, quindi non è che stiamo parlando di tarallucci o di pinzillacchere, come avrebbe detto Totò. Cioè, noi eravamo un paese esportatore e lo siamo ancora, grazie al cielo, però mentre oggi abbiamo difficoltà perché con la moneta fissa, che tra parentesi non è nemmeno gestibile da noi, noi non possiamo svalutare. Noi, quando le cose si mettevano male o roba del genere, una bella svalutazione del 10% della lira e tiravamo a campana.
Ma con l'euro non possiamo.
E quello è il problema. Noi non possiamo. E tra parentesi, per noi era essenziale questo meccanismo. Per ovviare a questo meccanismo, che cosa abbiamo fatto quando è arrivato l'euro? Cioè, anche prima, veramente, quando, diciamo, c'è stata, se ti ricordi, c'è stato il serpente monetario, c'è stata le cose, cioè, insomma, quando non è stato più possibile fare questi giochetti all'infinito, abbiamo fatto debito.
Abbiamo fatto debito, abbiamo fatto debito
certo. Senza poter come si può dire, gestire, senza una moneta sovrana, diciamo pure la verità, non abbiamo una moneta sovrana. Noi ci abbiamo il marco travestito da euro,
certo.
Cioè una moneta che con noi proprio è antieconomica, è antivalutaria, non lo so. Cioè, i tedeschi sono stati bravissimi perché al cambio un euro valeva un marco. Per loro non è cambiato assolutamente niente. Noi è cambiata in una maniera tale che praticamente 1.000 lire valevano la metà.
Certo.
I nostri stipendi da un giorno all'altro sono diminuiti dalla metà. La pizza margherita, che costava 5 euro in pizzeria e così via, è diventata di 10 euro, ormai lo sanno tutti. Quindi l'Europa con noi è stata molto, molto matrigna. Poi c'è il problema che, cominciando dalla Germania, con quelli che io chiamo i suoi vassalli, cioè l'Olanda, i paesi nordici frugali, eccetera, tutti a bacchettare i porci mediterranei, no? I famosi pigs, Italia in testa, tutti a bacchettare perché eravamo le cicale sprecone. Qua è roba che saranno 20 anni che stringiamo la cinghia, e lo sai meglio di me. Qui la maggior parte delle famiglie impiegatizie non arriva alla fine del mese, soprattutto quando c'è un reddito solo.
Poi c'è il discorso, vecchio discorso dell'IRPEF, e che anche al lavoratore dipendente viene preso alla fonte, e che rappresenta sostanzialmente il 50% della sua retribuzione annua che viene data in tasse, mentre poi le partite IVA o altri, questo IRPEF lo pagano molto di meno, ma non molto di meno nel senso che hanno delle aliquote diverse, pagano di meno
delle deduzioni che loro possono fare. E il dipendente fisso no, perché gli viene trattenuto tutta la fonte.
Vatteli
a fare sti due, insomma.
E soprattutto perché il fisco li vuole velocemente, ma quando si tratta poi di ridarteli non te li ridà mai. Questo ovviamente è la questione generale. Allora, in questa congiuntura internazionale,
però adesso ti devo interrompere.
Sì.
Però la vogliamo dare un briciolo di speranza, vogliamo recuperare un briciolo di orgoglio nazionale ai nostri ascoltatori, vogliamo instillare un po' di orgoglio nazionale, di sano amore patriottico,
cioè come?
E così via. C'è una proposta di legge,
sì.
di Fratelli d'Italia.
Sì. Adesso che, rido, vai.
Sì, che propone la cosiddetta buon costume del tricolore. Multe fino a 5.000 euro per chi non lo tiene pulito. Quindi ragazzi, state attenti perché...
mamma mia!
È ovviamente il Foglio sì. Fa un articolo corrosivo, giustamente al vetriolo, che comincia cioè... così, rattoppate il tricolore,
certo.
O Meloni visculaccia. I comuni che esibiscono la bandiera sporca, sdrucita, saranno sanzionati fino a 5.000 euro.
Certo.
Non sapete esporla? Male! A vigilare ci pensa una nuova figura istituzionale, il maresciallo dello stendardo, insieme alla buon costume di Mameli. Fratelli d'Italia rinnova la tradizione dell'enorme castigo e pernacchia. La proposta di legge del 15 maggio è stata depositata alla Camera ed è firmata da un manipolo di sbandieratori di Fratelli d'Italia. 24 deputati introducono grandi novità, virgolette, in materia del tutelo del decoro nell'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e Unione Europea.
Sì.
Chiusura virgolette, dopo lunga analisi la presa d'atto,
sì.
Girando per le nostre città troppo spesso vediamo bandiere a brandelli o erroneamente posizionate, la morale esporre in modo sciatto è segno di resa al degrado, il partito di Meloni passa le maniere forti, il sapone di Marsiglia, 24 parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso di impegnare la Camera con questa proposta, la numero 1156, la legge tricolore pulito.
Non ci
primo
guarda,
firmatario
non ci posso
è Marco Padovani, eletto in Veneto, ma tra i firmatari c'è anche Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia. Il più famoso, ovviamente, questo lo dico io, è Federico Mollicone. Il San Giuliano con l'occhiale Tom Ford, il presidente della Commissione Cultura, il patriota che aveva ingaggiato una lotta contro Peppa Pig.
È già anche quella, non ci sono... cioè ragazzi siamo al ridicolo.
Il decreto legge introduce l'articolo 2 bis alla legge del 5 febbraio 98 numero 22, sono 5 pagine e raccontano ancora una volta questa febbre di italianità che sconfina nell'arcinata, questa voglia matta di castigare.
No,
i ultimi, e qui concludo, anche se l'articolo è più lungo, ultimi municipi, chi non passa il ferro da stiro sul tricolore, chi non conosce la marcettina, come tutte le proposte, anche questa è il suo bignami ridotto di storia.
Mamma mia, Franco, io devo dire la verità, di notizie ridicole, allora, grazie intanto per questa perla che ci hai regalato, perché insomma non potevamo...
Alleggerisce.
No, ma non è che alleggerisce, è una minchiata col botto, e tra l'altro è vergognosa, perché pensare al maresciallo dello stendardo è una roba che mi fa morire da ridere, cioè noi stiamo con un piede nella fossa dal punto di vista del debito pubblico, rischiamo una procedura di infrazione, non abbiamo una lira per fare la manovra economica, abbiamo gli ospedali che cascano a pezzi, abbiamo le strade che sono piene di buche, abbiamo comunque un sistema economico che fa acqua da tutte le parti, però cavolo, c'è il maresciallo dello stendardo e bisogna fare col ferro da stiro, pulire la bandiera.
Ci pensa la bella Gigugin.
No, la bella Gigugin,
sì,
dai,
sì,
per
ma
favore.
Ma poi lo sai, la bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà.
No, io mi guarda, veramente è una cosa che mi insolentisce ancora di più.
A me no, onestamente.
Mi fa arrabbiare moltissimo.
Ma no, siamo il paese della commedia dell'arte, non cambieremo mai.
Allora, sì, no, va bene, questo è sicuramente un paese da
l'aggettivo,
operetta.
L'aggettivo che più mi sembra appropriato in questo articolo, veramente carino, è la parola arlecchinata.
Arlecchinata, bravissimo, è un'arlecchinata. Bene, a proposito di arlecchinate, ma io non so se è un'arlecchinata anche questa oppure no. C'è stato uno strano furto a casa di Matteo Salvini a Vigna Clara. Ebbene sì, c'è insomma dei ladri muniti addirittura di fiamma ossidrica, probabilmente perché volevano mettere mano al come dire cassaforte, che però è rimasta assolutamente intonsa. Sono entrati dentro l'appartamento del senatore, vice ministro e comunque vice premier e comunque ministro Matteo Salvini, mentre lui, guardate un po', stava a Imola al Gran Premio e il giorno dopo sarebbe stato domenica sarebbe stato a Bologna per la presentazione di un evento. Allora, nella notte tra sabato e domenica, che cosa è successo? È successo che appunto un gruppo di ladri, un gruppo, non è anche uno, erano più di uno, sono riusciti a entrare nell'appartamento di Salvini passando dalla porta finestra senza però dare evidenti segni di scasso. Ovviamente anche qui il complotto è dietro l'angolo e il senatore leghista Claudio Borghi ha evocato appunto che ci sia qualcosa che non torna in questo furto, dicendo ma che pensate te, dei ladri con la fiamma ossidrica? Non solo, ma questi ladri hanno messo a soqquadro l'appartamento senza tuttavia togliere nessun tipo di prezioso, e arraffando qua e là delle cose che possono essere considerate paccottiglia. Quasi che questo tipo di furto fosse stato forse simulato per fare altro. E insomma, hanno cercato tuttavia di dare un segno di questa loro presenza attraverso, con un piccone hanno cercato di smurare qualcosa, che però insomma il rumore ha avvertito i vicini, che ovviamente si sono alzati, da poco passata la mezzanotte, hanno avvertito la polizia, questi sono scappati. Però il fatto che non ci siano segni di effrazione, che non, sostanzialmente la cassaforte sia rimasta intonsa, che non abbiano tolto gioielli, che non abbiano tolto nessun tipo di valore, fa pensare che questo furto insomma sia quantomeno molto sospetto. Ovviamente dettagli verranno fuori poi nelle prossime ore, stanno ancora indagando, però intanto non c'era, per esempio nel palazzo non c'è neanche una telecamera di sorveglianza, il che anche questo è abbastanza singolare, perché insomma tutti mettono una telecamera all'ingresso, o comunque anche chi non ce la mette, poi essendo
anche
la casa
nei condomini normali, figurati dove c'è un ministro,
bravo, essendo la casa di un ministro, quantomeno una telecamera la metti, no?
mi sembra il minimo
anche a me. Ebbene, tutto questo insomma chiarisce che il clima intorno a Salvini non è molto tranquillo. Ma siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi e io direi che non abbiamo altre notizie da dare, se non darvi l'appuntamento a domani, perché domani ovviamente riparleremo ancora della situazione internazionale, mentre, e questa è l'ultima cosa mi sento di dire, sembra che le scosse ai Campi Flegrei continuino in maniera sostanziosa, uno sciame sismico abbastanza importante che comincia a fare preoccupare seriamente. Nella notte scorsa ci sono state 150 scosse, una con una magnitudo di 4,4, che è sostanzialmente la più forte degli ultimi 40 anni, e molta gente ha dormito fuori, tende a Pozzuoli, a Bagnoli, e notte in auto per altre persone. Le scuole sono state chiuse, ma insomma è una situazione che è difficile da circoscrivere, perché lì c'è un vulcano che ancora funziona.
Sì, ma lì è un problema, però scusa se esistono delle responsabilità ben precise perché se tu conosci Napoli e
e non dovevano costruire
stanno interi paesi insomma Vesuviana,
ma non c'è
cioè,
dubbio,
proprio sulle
ma
pendici,
non c'è dubbio, ma
sulle
non
pendici
c'è
del Vesuvio, se si ricrea una nuova Ercolano e Pompei, lì partono paesi sani di 50-60 mila abitanti,
ma certamente niente, allora, detto tutto questo, io vi, niente, chiudiamo anche la trasmissione di oggi, Franco, direi, perché comunque insomma abbiamo dato conto di tutto. Ovviamente stiamo in attesa anche di capire quali potranno essere i risvolti internazionali, che succederà in Iran. In queste ore sono piuttosto concitate, però insomma,
stiamo scalpitando in attesa delle europee.
Ormai ci siamo. Bene, allora, cari ascoltatori di Oltrelago, appuntamento domani come al solito alle 10 su questa emittente per una nuova sestante, e intanto una buona giornata da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.